Allora, quando abbiamo iniziato a parlare di soluzioni metalliche, abbiamo fatto diversi paragoni sulle soluzioni che sono a noi vicine, a noi prossime, cioè quelle soluzioni che vedono differenti sostanze che si ritrovano in uno stesso ambiente confinato e sono quindi soggette alle stesse condizioni. Abbiamo quindi visto aria-aria, aria-acqua, adesso sì, aria-acqua, aria-liquido in generale, abbiamo visto liquido con liquido, ancora solido, per esempio, e gassoso, quando abbiamo un gas che va a diffondere all'interno di un altro solido. E poi siamo arrivati a parlare del nostro solido-solido, definendo due tipologie di soluzioni che sono la soluzione sostituzionale e la soluzione interstiziale. Ci è sembrato abbastanza semplice descrivere la sostituzionale, soprattutto perché abbiamo usato dei termini di paragone che sono a noi vicini. Per esempio, vi ho fatto il caso, vi ho mostrato il caso delle biglie che, disposte tutte sul piano di un contenitore, vanno a costituire una disposizione, un piano appunto disposto più o meno in questa maniera, e abbiamo ipotizzato di andare a togliere qualcuna di queste sferette e a sostituirla con un'altra tipologia. È nostra esperienza comprendere immediatamente che se io vado a sostituire una tipologia di sferetta con una che ha delle caratteristiche geometriche identiche, magari varia, supponiamo, per il colore, questa sostituzione può essere anche totale. Quindi abbiamo detto infatti che in alcune soluzioni sostituzionali possiamo arrivare addirittura a sostituire l'intero solvente, almeno quello che inizialmente era il solvente, con quello che inizialmente era il soluto, tale che diventano differenti. E abbiamo anche detto che ci sono quattro regole definite di Hume-Rotary che ci dicono quanto può avvenire questa soluzione solida sostituzionale, cioè ci dicono e ci danno delle informazioni sulla solubilità del soluto all'interno del solvente. Ve le ricordate? Ve le ricordate? Abbiamo la prima regola che ci dice che i raggi atomici non devono differire più del 15%. Le strutture cristalline delle specie metalliche che stiamo mettendo insieme per fare la nostra lega devono essere i più simili possibili, se sono uguali ancora meglio. Non dobbiamo avere una elevata differenza di elettronegatività, altrimenti avremo la formazione di composti e noi questo lo vogliamo evitare, perché vogliamo tenere distinti i due metalli, non vogliamo far sì che ci siano delle reazioni tra questi, e infine gli elettroni di valenza devono essere gli stessi o pressoché gli stessi. Quindi abbiamo anche visto come appunto può essere organizzato un piano dove otteniamo queste sostituzioni. Immaginando le nostre sferette di colore blu, pian piano vediamo che ritroviamo una sferetta di colore rosso e quindi abbiamo un certo numero di atomi di soluto all'interno di questo reticolo. Se ritorniamo alle strutture cristalline così come le abbiamo spiegate, e quindi abbandonando un attimo la rappresentazione per piani, che cosa stiamo facendo? Beh, se guardiamo la nostra struttura a livello tridimensionale, stiamo semplicemente sostituendo un atomo che avevamo collocato in una determinata posizione, lo stiamo prendendo, togliendo e sostituendo con un altro. Quindi se io ho una cubica a corpo centrato, dove per esempio mi ritrovo un atomo nella posizione 1,0,0 di coordinate 1,0,0, e immagino di non trovare quell'atomo con cui si sviluppa l'intera struttura cristallina, ma di averlo sostituito con un altro. Quindi non perdete di vista la visione tridimensionale del reticolo cristallino. Qual è un'altra caratteristica che noi possiamo adesso invece vedere proprio dal confronto delle regole di Lund-Rotterino? L'ho già accennata prima, cioè la solubilità cambia in funzione di quanto CTI in particolare diminuisce, in funzione di quanto ci discostiamo da queste regole generali che ci invece definivano una completa miscibilità. Cioè vedo che per esempio, tralasciando addirittura il rame piombo, dove non avevamo sostanzialmente solubilità sensibile, io vedo che in funzione di una struttura cristallina che nel caso di rame nichel è identica, di una differenza di raggio atomico che per il rame nichel è ancora inferiore, quindi sono simili, e addirittura abbiamo gli stessi elettroni di valenza, questa solubilità, questa miscibilità è completa. Cosa vuol dire però, e soffermiamoci un attimo sulla differenza di raggio atomico? Significa avere, e questo ce l'avete chiaro, degli atomi che hanno delle differenze in dimensioni. E questo, attenzione, capita sempre quando parliamo di specie atomiche diverse. È ovvio, come potete notare, che ci sono atomi che hanno dimensioni molto diverse tra loro. Rame e piombo hanno una differenza di raggio atomico di circa il 37%, e ci sono atomi invece, rame e nichel, che hanno una differenza decisamente più contenuta, e siamo a 2,3. Ma quando noi inseriamo un atomo all'interno di una struttura e di un reticolo cristallino che è costituito con un diverso solvente, non possiamo che generare delle distorsioni di reticolo. Cioè, quindi voi immaginate il vostro piano sul quale avete messo le sferette, ne togliete qualcuna e ne inserite una che è leggermente più grande dell'altra. Ci sarà una certa fatica, una certa resistenza, anche se all'inizio noterete che questa operazione è possibile. È possibile grazie al fatto che le altre sfere che sono a contatto con questa variano, anche se di poco, la loro posizione. È così? E quindi non abbiamo più una geometria che possiamo definire regolare, ma leggermente, più o meno leggermente distorta, a seconda della specie atomica che stiamo inserendo. Quindi, nei limiti consentiti da questo ragionamento, più la differenza tra i raggi atomici è elevata, più avremo delle distorsioni. E allora con qualcuno di voi durante la pausa ieri facevo un ragionamento, cioè se io inserisco ad un certo punto un'altra sfera ancora più grande, Allora, ma che comunque si abbia delle dimensioni tali che il reticolo deformandosi mi consenta l'inserimento, farò questa operazione anche con altri punti, ma mi accorgerò che da un certo momento in poi, quindi dopo aver inserito un certo numero di sferette, il reticolo si è deformato in una maniera tale che non è più possibile toglierne un'altra e sostituirla con quella. In modo semplice vi ho spiegato il limite di solubilità. Quindi, mentre nel caso Rammelin è possibile sostituire tutte quelle sferette che voi avete considerato e quindi far diventare il solvente soluto il soluto solvente, in questo caso io mi fermo ad un 38,30%. Facciamola semplice, a un 38%. Vuol dire che se avessi nel mio contenitore quelle 100 sferette, una volta che io le ne ho sostituite 38, poi non riesco a trovare uno spazio per inserirne appunto un'altra. E con questo abbiamo chiuso le soluzioni sostituzionali, ricordandovi che appunto è domanda d'esame descrivere che cos'è una soluzione solida e spiegare per esempio che cos'è una soluzione sostituzionale, quali sono le differenze tra una soluzione solida sostituzionale e una soluzione solida, che adesso andremo a vedere interstiziale, quali sono le regole di Yu-Rottery. Ok, queste sono fondamentalmente le domande alle quali dovete rispondere attraverso tutti quei concetti che abbiamo già visto ieri e che stiamo continuando a vedere oggi. Come è vero che la parola sostituzionale ci dava immediatamente l'idea di che cosa stessimo per affrontare come argomento, è altrettanto vero che la parola interstiziale sia abbastanza immediata. Riprendiamo prima di introdurla ancora una volta nella nostra mente l'idea della cella cristallina, quella che volete, ma noi per esempio possiamo immaginarci la cubica a facce centrate. Ed immaginandoci la cubica a facce centrate ci ricordiamo che presenta un atomo su ogni vertice del cubo, e poi un atomo al centro di ogni faccia, e abbiamo fatto anche insieme quelle sezioni attraverso la considerazione dei piani di sezione paralleli e coincidenti con ciascuna delle facce del cubo, e abbiamo rimosso tutto ciò che andava all'esterno. Questo ci permetteva ancora meglio di andare a vedere, di andare a calcolare il fattore di compattazione atomica, che in quel caso vedeva 4 volte il volume di una sfera diviso il volume di un cubo, ma soprattutto ci permetteva di notare che non la frazione di vuoto rispetto alla frazione di pieno era pari a 0,74, era il vuoto, e quindi abbiamo come pieno 0,26, ok? Quindi sino arrivare ovviamente all'unità. Cioè ci diceva che quel 26% della nostra cella era foto, ma attenzione, ancora di più dobbiamo considerare gli spazi effettivi, cioè non ci basta dire che c'è del vuoto, ma dobbiamo andare anche a vedere che dimensioni hanno quei vuoti che rappresentano l'aspetto che ci interessa. Allora, intanto definiamo una soluzione solida sostituzionale una soluzione in cui, dato un reticolo cristallino di solvente, quindi indicato in questo caso con il colore blu, abbiamo il posizionamento in alcuni interstizi, negli interstizi atomici, quindi in quel 26% della cubica a facce centrate, abbiamo il posizionamento di una specie atomica differente. Qual è la caratteristica che voi notate, o almeno due aspetti che voi notate immediatamente in una rappresentazione di questo tipo? Ok, leggi dal ferro perché l'ha trovato scritto, va bene, ma in generale, lasciamolo in generale. Dice? Come? C'è sicuramente ancora del vuoto, prego. Gli atomi non sono sfere perfette, ma o devo avere una condizione particolare? O allora i raggi atomici devono essere diversi, altrimenti non avrei una soluzione solida interstiziale. Cioè gli atomi di soluto devono poter entrare all'interno della mia struttura. Quindi la prima caratteristica di una soluzione solida interstiziale è che avviene tra specie atomiche che sono diverse in termini geometrici tra loro. Guardate bene che riuscire a infilarsi negli interstizi è anche un qualcosa di decisamente più complesso rispetto a quello che abbiamo visto di occupare una posizione ordinaria sul reticolo. Quindi certamente noi abbiamo la possibilità di entrare all'interno di questo reticolo, geometricamente parlando, attenzione, e di occupare delle posizioni interstiziali qualora le dimensioni siano decisamente più piccole tra i due atomi. Però, come vedete, lo spazio che noi abbiamo nel ferro, e lo ricordiamo qui, il vuoto interstiziale nel ferro cubico a facce centrate è di 0,053 nanometri, che è una dimensione più piccola del raggio atomico del carbonio, che ho riportato qua sopra, è 0,075 nanometri. Questo cosa vuol dire? Che avere una soluzione solida interstiziale, per esempio ferro-carbonio, porta ad una distorsione del reticolo, ed è quello che qualcuno di voi ha citato nel dire che non sono sfere perfette. In realtà in questa rappresentazione queste forme geometriche che si discostano dalla sfera stanno a testimoniare che l'incastro, l'inserimento di un atomo che ha delle dimensioni maggiori a quelle dell'interstizio deve per forza determinare uno spostamento da quel reticolo perfetto che noi avevamo in precedenza, meglio il reticolo che noi abbiamo rappresentato in maniera perfetta. Quindi attenzione alla rappresentazione, alla descrizione della soluzione solida interstiziale, dove qual è un altro aspetto che voi dovreste afferrare immediatamente? Indifferenza dalle soluzioni solide sostituzionali, che le prime potevano andare a completa miscibilità. Cioè abbiamo detto che il soluto poteva persino diventare solvente, rame nickel 100% di solubilità. In questo caso non è possibile, non abbiamo la sostituzione dell'uno, ma abbiamo l'inserimento dell'uno nell'altro, l'occupazione di alcuni spazi in un reticolo definito che rimane tal quale. Non abbiamo rimozione, non dobbiamo immaginare una nuova struttura che cambia. Noi abbiamo una struttura cristallina di un certo tipo. Allora, quando noi immaginiamo, e adesso riprendiamo tutte e due le soluzioni, cioè la solida sostituzionale e la solida interstiziale, se noi immaginiamo di doverle produrre fisicamente, che operazioni dobbiamo fare? Come si chiama? Alessia. Cosa dovremmo fare per produrre, per esempio, una lega rame nickel? Ok, quindi prendere il rame, prendere il nickel, metterli insieme e fonderli. Cioè dobbiamo prendere questi due metalli e a quel punto però fare le proporzioni. Cioè non è che nascono così, vi sto facendo un attimo questo esempio per riportarci alla realtà, perché altrimenti stavamo parlando di sostituire atomi, di andare a togliere atomi. Ovviamente non è un lavoro che noi facciamo così, no? Nella pratica, in laboratorio, se venite a trovarci, che facciamo? Prendiamo un metallo, lo pesiamo, facciamo quindi una percentuale del peso che noi stiamo mettendo nella nostra miscela, prendiamo un altro, li mettiamo insieme, li maciniamo, creiamo delle polveri, queste polveri poi verranno fuse, quindi portate in un forno che sarà capace di raggiungere la temperatura di fusione e successivamente verrà colato su un crogiolo.
Prego. Devono avere temperatura di fusione simile a quella.
Ne parliamo in un altro momento, perché abbiamo una parte del programma dedicato a questo e adesso sarebbe superficiale. Qui abbiamo tutta la parte sui diagrammi di stato. Prego. Posso metterli insieme perché sì, rimarrebbero distinti, ok?
Sì, no, per le accentuare, ad esempio, di allacciare, eccetera.
Sì, certo, sì, sì. In quel momento noi facciamo la cosiddetta ricetta. Quindi abbiamo però anche altri modi per creare una lega. Per esempio, potrei fare una lega per, come viene chiamato, dealligazione metallica, cioè venite in laboratorio, pesiamo un po' di polvere e stavolta le mettiamo invece dentro un mulino. Il mulino è un mulino a sfere dove all'interno di un contenitore che viene chiamato giara ci sono le polveri e le sfere che urtano una percentuale di polvere alla volta. Questi urti non abbiamo più energia che viene fornita tramite l'aumento di temperatura, ma abbiamo invece un'azione meccanica, un'energia meccanica che fornisce appunto quell'energia perché avvengano questo genere di situazioni in cui si formi una lega.
Quindi questi interstiziali sono un'energia meccanica o sono
anche due? Ok, stiamo descrivendo modi diversi, dopodiché io ti prendo le mie polveri dove si è formata la lega, la porto sotto una macchina a pressione e creo la cosiddetta monetina che è già la lega. Certamente è una lega più uniforme, quella fatta per fusione. Bene, quindi dicevamo che quando io parlo di andare a sostituire un atomo o a vedere un atomo all'interno, voi voi sappiate che c'è tutta una procedura nella quale uno diffonde e l'altro no. Uno sostituisce e l'altro no. Ok, quindi c'è, a seconda del tipo di lega che si va a formare, un fenomeno fisico di ferro. Ora quindi discutiamo invece quelli che vengono definiti i difetti cristallini. La prima frase che c'è su questa slide è sbagliata.
Perché?
Ovviamente è sbagliata apposta. Cioè, nessun cristallo è perfetto, come gli uomini. Però conserva in sé una contraddizione enorme. Perché in realtà ciò che è imperfetto è il modello che abbiamo creato. Cioè, nella scienza, in tutti i rami della scienza, noi comprendiamo i fenomeni perché costruiamo dei modelli. Quindi Newton, quando organizza la sua legge di attrazione tra le masse per spiegare perché i pianeti orbitano attorno al Sole, fa esattamente un modello e in funzione di quel modello scrive delle leggi. Quando voi studiate un altro aspetto della chimica o della fisica, create e avete a disposizione nel vostro libro un modello in funzione del quale voi articolate la vostra discussione. Già dire che un atomo deve essere assimilato ad una sfera perfetta e rigida è creare un modello. Quindi andare in negozio e comprare un paio di jeans e comprare un modello che è fatto in funzione di caratteristiche generali che possano fare sintesi ed andar bene alla maggior parte di noi secondo la sua taglia, ma talvolta, come sappiamo bene, un qualcosa non riusciamo a vestirla perché non siamo tutti uguali, abbiamo le nostre caratteristiche, ok? Quindi dire che nessun cristallo è perfetto in realtà vuole dire che, attenzione, in natura nessun cristallo è fatto come i modelli che abbiamo visto, o meglio, non è fatto proprio così. Ci sono delle variazioni. E per semplicità noi li chiamiamo difetti, cioè sarebbero difetti rispetto al modello. Però vi rendete conto che questa espressione che trovate anche nel libro, per questo che ve lo voglio far notare, sarebbe come dire lei non sanno questi pantaloni, è difettoso lei. No, sarà difettoso il pantalone, scusate. Ok, io sono fatto così. Allora, quindi questo concetto che, ripeto, trovate come presupposto sul libro, io ci tengo a spiegarlo perché è la natura che detta le regole e noi per comprenderla abbiamo bisogno di fare una semplificazione e ci inventiamo delle rappresentazioni che sono quei modelli che abbiamo già studiato, cioè le celle cristalline fatte in quel modo. Le ho già dette almeno un milione di volte, quindi basta. Però attenzione, questi difetti, peraltro, che detto così per noi hanno quasi sempre un'accezione negativa, in realtà ci danno delle proprietà meccaniche, di conducibilità, di lavorazione, che sono utili. Cioè, addirittura arrivo a dirvi, se non ci fossero questi difetti, non potremmo ottenere dei risultati importanti nella lavorazione dei nostri materiali. Detto questo, le tipologie di difetti che noi andremo a vedere sono quattro, esattamente come le dimensioni euclidee che avete già studiato da sempre e che sono in voi ormai un'espressione innata. Cioè abbiamo difetti a dimensione zero, sono i difetti di punto. Abbiamo difetti a dimensione 1, sono difetti di linea. Difetti a dimensione 2, che sono difetti di superficie. E poi, infine, abbiamo difetti a dimensione 3, che sono difetti tridimensionali. Li vediamo uno per uno, in modo che li comprendiate meglio e siate in grado di spiegarli anche durante una prova. Il primo difetto è la cosiddetta vacanza, che non è la vacanza estiva o quella di Natale che ormai state già aspettando. È vero? State aspettando le vacanze di Natale. La vacanza in questo caso è molto più simile come significato della parola alla sede vacante, che viene utilizzata come espressione quando muore un papa, la sede è vacante. Ecco, in questo caso noi abbiamo una vacanza, cioè manca un atomo in una posizione dove il nostro modello ci ha detto che ci dovrebbe essere. Ok? Secondo il reticolo, così come l'abbiamo rappresentato con quelle celle tridimensionali che si ripetono nello spazio, considerando come atomi delle sfere rigide posizionate quindi in determinate coordinate che siamo in grado di conoscere e di indicare, beh, non è così, ma può presentare dei punti, delle posizioni, delle coordinate in cui, se noi osserviamo, non c'è l'atomo. Si è creata una vacanza e vedete che la frequenza con la quale la possiamo ritrovare è 1 ogni 10.000 atomi. Da che cosa può essere generata una vacanza? Beh, intanto abbiamo una mobilità degli atomi. Durante la solidificazione abbiamo detto che c'è uno stato agitativo sostenuto, può capitare che nell'organizzazione qualche atomo non trovi modo di diffondere, di organizzarsi, di sistemarsi esattamente in quella posizione. Guardate, vi faccio un esempio banalissimo. Quando organizzo l'esame scritto, faccio trovare i fogli sul banco, quindi ciascuno di voi quando entra dalla porta trova il foglio che è messo sul banco, e a ciascuno di voi dico, così magari quest'anno va diversamente, dico: progressivamente riempite le file. E allora questa cosa, diciamo che funziona, che spesso siamo addirittura in due a controllare questa, siamo l'energia di volume e l'energia di superficie, e questa cosa funziona. Poi arrivo qui, allora ragazzi iniziamo la prova, e c'è un vuoto in un punto, un vuoto in un altro, un vuoto ancora. È la natura delle cose, ok? Quindi ci si sistema e poi c'è una regola generale, e poi uno che sia un attimo in l'altro si voleva per forza attaccato all'amico, hanno saltato la fila ed è andato lì. Poi aprono il foglio con l'amico e trovano un compito completamente diverso, era meglio, almeno potevano confrontare i risultati. Va bene, quindi detto questo è esattamente questo che succede, fatto un attimo in maniera comica, ma è proprio questo. Però ci sono degli altri motivi, cioè può capitare che io fornisca energia al mio materiale e si crei una vacanza, oppure che la vacanza si sposti, cioè che l'atomo che sta, scusate, l'atomo che sta qui si sposta in questa posizione perché ho fornito energia, per esempio. Ok? Se io do un colpo su un metallo, sto fornendo energia e certamente quell'energia che io ho dato ha provocato qualcosa nel materiale che io non vedo, nel senso che non l'ho deformato in maniera permanente e visibile, ma da qualche parte quell'energia è andata e potrebbe essere stata sufficiente per generare uno spostamento di atomi in prossimità di una vacanza, e la vacanza a sua volta a quel punto si sposta. Ok? Perché se io vengo a colmare questo spazio con un atomo che si sposta da questa posizione adiacente, allo stesso modo la vacanza si è spostata nella posizione che prima era occupata dall'atomo. Ok? Sono fenomeni importanti perché permettono o facilitano la deformazione permanente di un metallo. Avremo modo di affrontare tutta una parte sulle proprietà meccaniche e vedremo che le deformazioni elastiche sono conseguenti ad oscillazioni, a spostamenti degli atomi, ma attorno a posizioni di equilibrio, cioè finite le sollecitazioni gli atomi ritornano dove erano, invece sono deformazioni permanenti, delle deformazioni che avvengono per uno scorrimento di piani, cioè perché degli atomi abbandonano le loro posizioni e trovano un nuovo equilibrio in altre posizioni. Però i difetti di punto non sono esauriti con le vacanze. Abbiamo un altro genere di difetto che è detto autointerstiziale. Il difetto autointerstiziale è un difetto dove atomi che appartengono al reticolo cristallino che stiamo considerando, a causa di energie che provengono dall'esterno, quindi non sono fenomeni spontanei, trovano una collocazione negli interstizi. Ci vuole fare una malattia. Scherzo ovviamente. Tanto noi siamo a distanza. Questa è una tipica rappresentazione di un difetto interstiziale. Vi ho detto che non avviene spontaneamente. Quindi c'è necessità di un trattamento, per esempio, per il raggiamento. Cioè dobbiamo fornire, questo deve esservi chiaro, dobbiamo fornire un'energia extra, anche perché sembrerebbe quasi contraddire tutto ciò che abbiamo anticipato prima, cioè che un atomo così grande non ci sarebbe nel suo stesso interstizio, a meno che invece noi non forniamo una tale energia che porti quell'atomo, deformando il reticolo stesso, a riuscire ad infilarsi in una determinata posizione. Quindi questo è il difetto autointerstiziale. Ancora però abbiamo altri due difetti che sono il cosiddetto difetto di Frenkel e il difetto di Scotti. Cioè abbiamo una simultanea doppia vacanza di un atomo che si trova nella posizione ordinaria identificata nel reticolo, oppure è insieme, scusate, insieme la vacanza di un atomo che si trova in una posizione interstiziale. Ok? Quindi doppia vacanza. E invece il difetto di Frenkel è un difetto dove, per un effetto ancora di energia, un atomo abbandona una posizione interstiziale per occuparne un'altra sempre interstiziale, posizionandosi a fianco ad un atomo che già occupava una posizione interstiziale. Cioè ci ritroviamo in una posizione geometrica, due atomi interstiziali e la vacanza in posizione interstiziale. Quindi, quando vi sarà richiesto di parlare di difetti di punto, voi descriverete la vacanza, descriverete il difetto autointerstiziale e questi due difetti di Scotti e di Frenkel, dando per ciascuno di questi, oltre alla descrizione teorica, una rappresentazione schematica. Perché se voi non avete in mente questa rappresentazione schematica, probabilmente non avete neanche in mente di che cosa succede. E con questo abbiamo completato i difetti di punto. Mentre abbiamo subito dopo i cosiddetti difetti di linea. Avete già probabilmente sentito parlare di che cosa sia una dislocazione. Intanto dobbiamo immaginare il nostro reticolo cristallino che si ripete nello spazio, nelle tre direzioni dello spazio. Ed in questo caso riconoscerete immediatamente anche la cella che lo caratterizza, che è... Che cella è? Com'è? No? Questa è una cubica semplice, ok? Che l'abbiamo almeno citata per dire che dalla cubica semplice avremo costruito le cubiche a corpo centrato e a facce centrate. Quando è che una cubica è semplice? È semplice quando presenta un atomo nella posizione dei vertici stop. E infatti così è, voi avete come dei cubi a reticolo che si ripetono, e qui in questa rappresentazione generale vi faccio anche notare come quindi ogni atomo che si trova su un vertice è condiviso, ok? E quindi ancora di più a quel fatto che mettevamo in evidenza con le sezioni per andare a verificare qual era il volume all'interno di un dominio cubico, perché il rimanente volume che sta fuori è condiviso con un'altra cella. Allora, quando intanto si formano le dislocazioni, e cosa sono le dislocazioni? Perché sinora ho detto semplicemente che è un difetto di linea. Beh, abbiamo, come voi vedete, un semipiano in più che si ritrova nella parte superiore rispetto a quell'andamento ordinario, avere un semidiano in più significa mettere in compressione questa parte ed in trazione la parte sottostante. Sono fenomeni che si verificano, come vedete riportato, a causa della solidificazione stessa, ancora una volta, come abbiamo visto per le vacanze, per una deformazione plastica. Cioè, semplicemente, se io prendessi il mio metallo e pensiamolo adesso realizzato con un cristallo perfetto e fossi in grado di far traslare dei piani sugli altri, creerei delle dislocazioni. Oppure ancora per condensazione di vacanze. Cioè, prima di questa rappresentazione abbiamo visto un piano dove mancava esattamente un atomo. Ma se io suppongo di avere una cubica semplice e dove ho addensate sulla stessa linea una serie di vacanze, ho creato una dislocazione. Quindi se io ho, per esempio, la mancanza di un semipiano qua sotto per effetto del condensarsi di alcune vacanze, beh, ho ricreato una situazione che viene definita appunto dislocazione. Le dislocazioni possono essere a spigolo, a vite e miste. E questa è una dislocazione a spigolo, dove vedete si utilizza questo simbolo a T che può essere una T rovescia o una T, come la conosciamo, a seconda del verso in cui manca il semipiano. Ok? Quindi manca il semipiano in questa parte, la via rovescia, al contrario avremo appunto una indicazione nella T così come la conosciamo. Vi rendete anche conto che mancando in questa posizione un semipiano, voi avete un atomo e una serie di atomi che sono liberi, cioè che non hanno liberi almeno su una posizione, quindi che non hanno esaurito la loro possibilità di legarsi, quindi mostrano una disponibilità a fare ciò. E in questo mostrare disponibilità sono anche dei siti che ben si prestano ad accogliere un loro nuovo equilibrio elettrostatico, perché arriva un piano a colmare questa mancanza. Peraltro, meccanicamente, quindi fornendo energia, possiamo determinare lo spostamento di questo semipiano proprio a legarsi qui, e anche in questo caso possiamo quindi dire che le dislocazioni si spostano. Facciamo una pausa breve. Quindi il fatto che un metallo si deformi richiede energia, ma è proprio l'effetto positivo, però, nel caso che stavamo vedendo con la battuta di poc'anzi, cioè stavamo dicendo che se un'automobile urta un'altra, una parte di quell'energia va ad essere spesa per la deformazione del metallo. E di conseguenza è una difesa per altre conseguenze che invece si avrebbero per l'automobilista, per i passeggeri, eccetera, eccetera. Quindi a dirci ancora di più che entra in gioco l'energia nella deformazione di un metallo, ci sono tanti piccoli esempi che potrete ricostruire anche da soli. Ci basti poter dire che alla base di una deformazione sicuramente entrano in gioco in maniera prepotente le dislocazioni. Attenzione che poi però io non ho dei limiti infiniti per deformare il mio metallo. E ad un certo punto concentrare le deformazioni o avere porzioni di reticolo che non presentano deformazioni rendono il materiale altamente resistente appunto alla deformazione stessa e lo rendono decisamente più duro. L'addensamento delle deformazioni crea porzioni di metallo che non hanno deformazioni. Se io riesco a concentrare le deformazioni in un punto, o se riesco a creare un materiale senza dislocazioni, sarà decisamente più complesso da lavorare, quindi ho uno svantaggio nella creazione di un pezzo, ma allo stesso tempo delle proprietà meccaniche che possono crescere e possono essere molto utili per particolari applicazioni. Vedremo qualcosina. Lasciamolo come un punto misterioso di questo pezzo. La seconda tipologia di dislocazioni è la dislocazione a vite. C'è uno spirito però che aleggia, no? C'è qualcuno che ha necessità per forza di dire qualcosa al vicino. La dislocazione a vite nasce da degli sforzi di taglio. Che cos'è uno sforzo di taglio? Sono degli sforzi che sono paralleli ai piani di scorrimento. Cioè noi possiamo avere uno sforzo, per esempio, di compressione, di trazione, che prevede quindi una deformazione principale secondo una certa direzione specifica, ma soprattutto dove abbiamo uno sforzo applicato su una superficie che è ortogonale alla direzione della forza. Mentre nel caso dello sforzo di taglio noi abbiamo l'applicazione dello sforzo su una superficie che è parallela. Quindi se questa è una deformazione di compressione o questa una deformazione di trazione, io ho una deformazione per taglio e quindi uno sforzo di taglio quando simulo per esempio lo sfregamento delle mani, l'esame orale per esempio, no? Quindi abbiamo lo spostamento di un piano rispetto a degli altri, quello che sta succedendo lì. E in questo però accade che soltanto una porzione dove è concentrato lo sforzo venga sfalsata e perciò si crea in pratica una formazione a vite, che potremmo dire anche a spirale. Se noi disegnassimo questo che è il nostro vettore che vedete indicato in blu, ci vedremo a completare un giro e a trovarci sul semipiano sopra per effetto di questo fenomeno di sfalsamento. È chiaro che cosa sta succedendo? Avete un foglio da sacrificare. spiegato a metà e l'ho diviso solo in un pezzo, ok? Quindi è ovvio che se io applico una forza, questo si sistema in questa maniera. Quindi ho esattamente, adesso ovviamente con i limiti di un foglio, quindi i limiti del quasi bidimensionale, diciamo, e ho uno spazzamento tale che se dovessi disegnare un vettore, voi immaginate che qua ci sarebbe ora un nuovo semipiano perché li ho fatti traslare, e quindi mi riporto in questa vite. Tutto ciò, se immaginiamo una rete di piani, succede costantemente, quindi mi ritrovo ad avvitarmi in questo disegno del vettore che parte da un punto che è qua e poi si ritrova ad un punto superiore e così via per tutti gli altri piani che possiamo immaginare. Va bene? Quindi un piano regolare, uno sforzo di taglio che sfalza tra loro i piani e a quel punto abbiamo un andamento a vite. C'è da dire che queste due dislocazioni generalmente avvengono contemporaneamente su posizioni diverse del reticolo cristallino, quindi in genere ad una deformazione a spigolo è associata una deformazione a vite. In questa maniera, guardate, da una parte io ho la mancanza di un semipiano e dall'altra ho invece lo sfalzamento. Ok? Ho lo sfalzamento di quello che è il reticolo cristallino. Quindi avrò sul punto A una dislocazione a vite e invece sul punto B ho una dislocazione a spigolo. Vedete qui al microscopio elettronico, per esempio, rappresentata la struttura di una dislocazione. Quindi abbiamo la possibilità col microscopio elettronico, a forti ingrandimenti, di andare a vedere che cosa si genera in una struttura e qual è quindi questo segno tipico che ci mostra una deformazione del reticolo, quasi una cicatrice nel reticolo stesso, nella struttura del metallo. Questi, quindi, dislocazione a spigolo, dislocazione a vite, dislocazioni miste, sono un'altra domanda d'esame. Ora, difetti... La dislocazione mista è un insieme delle due, non è che ci sia da dire di più. Semplicemente il fatto, ho detto, che le due viste prima avvengono contemporaneamente su porzioni di reticolo che stanno ortogonali tra loro, come in questo caso, dove da una parte abbiamo una deformazione per sforzo di taglio che genera la dislocazione a vite, ma che dall'altra parte si abbina una dislocazione a spigolo. Difetti a due dimensioni. Beh, i difetti a due dimensioni, come dice la parola stessa, sono i difetti planari, i difetti di superficie. Allora, quando abbiamo parlato ieri di energia libera di superficie e di energia libera di volume, che in quel loro dare origine ad una energia totale del sistema, tra virgolette, decidevano o meno di far avvenire la solidificazione, abbiamo anche detto che quella solidificazione progredisce in funzione di un raggio critico che quindi genererà e farà sì che quell'embrione diventi un nucleo, che quel nucleo diventi un cristallo e che quel cristallo diventi un grano. Cioè noi abbiamo tanti embrioni che crescono contemporaneamente e che appunto diventano nuclei, diventano cristalli e poi si incontrano, per forza di cose, si incontrano tra loro perché stanno crescendo strato dopo strato in questo fenomeno che ormai avviene con una sua cinetica ben precisa, spontanea, va ad innestare nuovi atomi e quindi i nostri cristalli crescono. Nel crescere però secondo un ordine, secondo una direzione, secondo delle caratteristiche geometriche che sono loro tipiche, vanno ad incontrare quei cristalli che crescono a fianco e che hanno ancora una direzione diversa, delle caratteristiche di forma proprie. Quindi in questo confine, in questa superficie di riarrangiamento, abbiamo un'organizzazione differente degli atomi tra loro, cioè si devono innestare, lo fanno in maniera imperfetta, creando i cosiddetti bordi di grano. E ne abbiamo già parlato dei bordi di grano, distinguendo proprio i grani tra loro, e adesso, se non ricordo male, abbiamo fatto anche l'esempio del granito, quindi di quel lento raffreddamento che consente la crescita dei cristalli tali che siano fisicamente grandi, che sono visibili ad occhio nudo. L'abbiamo citato facendo un salto in un'altra classe di materiali per semplificare, per avere un'immagine davanti ai nostri occhi che fosse immediatamente riconoscibile. Magari qualcuno di voi questi giorni, facendosi il caffè al mattino, se ha un piano di granito in cucina, ha detto: ah, ecco, questa solidificazione è avvenuta lentamente.
Però,
i metalli hanno una struttura di questo tipo, oppure significa che sono monocristallini come magari alcune componenti elettroniche, come utilizzate in elettronica, che hanno bisogno di avere zero difetti, zero discontinuità, e vengono preparate esattamente in quella maniera, ma non è una cosa banale, perché in loro modi certo non ci faremo la zappa per coltivare l'orto monocristallina, ok? Ma per quell'azione meccanica che deve fare la zappa va benissimo così, anche andate da vicino, la zappa monocristallina, e chi se ne frega. E quindi questi bordi di grano, questi confine, queste linee di demarcazione tra un grano e l'altro sono riconosciute come dei difetti, abbiate ancora un po' di pazienza, sono riconosciuti come dei difetti nella misura in cui in quel punto l'organizzazione cristallina cambia. Quindi è ancora una differenza rispetto al modello che noi abbiamo decantato durante le lezioni precedenti. Guardate qui, per esempio, io ho una struttura cristallina, ho un'altra struttura cristallina ordinata, in questo caso vedete un reticolo cubico rappresentato in sezione, in pianta, come volete, ma sta crescendo con un'angolazione diversa, perciò arriverà il momento in cui in questi punti ci si dovrà trovare un accordo, una sistemazione, un'organizzazione tale che comunque gli atomi arrivino ad organizzare la struttura. E questo è poi l'effetto che noi abbiamo, lo guarderete meglio sul libro perché qui appare un pochino sovraesposta, abbiamo degli orientamenti diversi e anche un una luce che quindi viene riflessa diversamente. Vedete, sulla parte più alta di questa slide, sulla prima riga, abbiamo anche i geminati, i bordi a basso, alto angolo. E sui geminati, sui quali però torneremo più avanti, vi voglio far vedere già qualcosa, cioè, in realtà lo vediamo nella prossima slide, perché qui vediamo, completiamo quello che stavamo dicendo sui bordi di grano, intanto dando delle dimensioni. Per esempio, la larghezza va dai 2 ai 5 raggi, dai 2 ai 5 diametri atomici. E come vedete al microscopio qua, elettronico, o in alcuni casi dei metalli, nel nostro microscopio ottico, metallografico, a seconda sempre delle dimensioni che noi stiamo considerando, beh, vedete come una vera e propria linea di demarcazione che schematicamente viene riprodotta con questa assonometria che ci è utile per un motivo specifico. Per il motivo specifico è per farci ancora di più notare che tutto ciò che noi abbiamo sinora rappresentato o anche fotografato come se fosse una sezione di osservazione, anzi lo è in questo caso, badate che è una struttura tridimensionale. Ok? Cioè, quindi abbiamo queste linee tratteggiate che ci definiscono un grano nella sua composizione totale nelle tre direzioni dello spazio. E vedete anche come possiamo avere, per esempio, dei bordi come rappresentato qui, che sono comuni. Che sono comuni a più grani tra loro. Ecco qua i bordi geminati di cui vi parlavo prima, cioè quando è che si definisce che abbiamo un geminato. Abbiamo geminato una particolare struttura in cui rispetto ad un asse noi ritroviamo una struttura speculare della struttura che si trova dall'altra parte del bordo. Cioè, guardate come accade in questo caso, noi abbiamo un andamento e poi abbiamo un effetto speculare che si riproduce dall'altra parte. E questi bordi geminati rafforzano il metallo. Vedremo altri casi di geminati più avanti e quindi ci ritorneremo certamente, ma intanto dobbiamo notare che sono un punto di forza qualora intendiamo potenziare le proprietà meccaniche e si formano durante la deformazione, durante la deformazione plastica, dà anche l'idea, no, di essere qualcosa che è stato generato per deformazione e una ricristallizzazione che avviene. Caratterizza la crescita del nostro grano, quindi è come dire una casistica ulteriore di qualcosa che però abbiamo già visto, così come possiamo avere dei difetti che sono riconosciuti come di impilamento durante la nostra cristallizzazione, cioè possiamo avere degli schemi di una cubica faccia centrata in cui noi avevamo, l'abbiamo visto, andate a recuperarvelo l'altro ieri, l'abbiamo visto comunque questa settimana, cioè dove avevamo un piano atomico che abbiamo chiamato A, un piano atomico l'abbiamo chiamato B e poi uno che abbiamo chiamato C. Questo schema nell'organizzazione generale, in quel posizionamento in determinate coordinate che poi vi ricordo si sovrapponeva o a un vuoto di tipo A o a un vuoto di tipo B, quella struttura cristallina, beh, può cambiare e la sequenza che è casuale riportata al titolo d'esempio potrebbe essere questa. Quindi c'è un difetto di impilamento. Quindi mentre di regola dovrebbero essere A, B e C, i tre piani che si sovrappongono per formare una cubica a facce centrate, capita che si crei un impilamento che pur mantenendo l'ordine ad ampio raggio, quindi mantiene ordine cristallino nella struttura, si ripete nelle direzioni dello spazio, ma lo fa con un altro schema. Ed infine, e questo veramente lo rivedremo quando parleremo di alcune proprietà meccaniche, abbiamo i difetti di volume. Allora, i difetti di volume sono dei difetti come le cricche. Quindi abbiamo le fessure, cioè c'è un vero e proprio distacco ad una scala differente che non è più quella delle dislocazioni o quelle delle vacanze. Lì stiamo parlando di difetti alla scala dell'atomo, mentre invece qui abbiamo dei difetti che coinvolgono porzioni del nostro metallo, porzioni cristalline del nostro metallo, che quindi stanno ad una scala più grande, diversa, e possono per esempio pregiudicare le proprietà meccaniche. La presenza di una cricca può innescare una futura frattura, perché le cricche per una loro formazione presentano una direzionalità che culmina in un apice dove gli sforzi si concentrano ed ingrandisce la sua dimensione nel procedere. Essendo un distacco tra due superfici, un metallo che viene soggetto a delle azioni meccaniche può portare ad uno scivolamento delle superfici, ad un attrito tra due superfici e quindi ulteriormente ingrandire questa separazione. In sostanza, per guardare il metallo che è afflitto da una cricca, diremo a livello macroscopico, e stiamo facendo un'estrema sintesi, che in una porzione di questo materiale si sta riducendo la superficie resistente e a riduzione di superficie resistente coincide un calo di proprietà meccaniche e quindi un calo dello sforzo al quale quel metallo può resistere. Ora, per osservare i bordi di grano, per osservare la struttura di un metallo, io devo effettuare delle operazioni. Quindi attenzione, se stiamo ricadendo all'interno di un'altra domanda, che era quella che abbiamo già visto dalla seconda lezione, cioè tecniche di caratterizzazione di un materiale. Potrebbe quindi esserci una domanda: come posso caratterizzare un materiale? Quali sono le tecniche sperimentali per caratterizzare un materiale? Allora, devo ovviamente realizzare un profilo che sia levigato e pulito, in questo caso. Devo attaccare la superficie chimicamente in modo da togliere eventuali strati di ossidazione, per esempio, stiamo parlando di metalli che quindi saranno soggetti in superficie, la superficie, guardate bene, che tornerà tanto nel nostro corso, è un aspetto molto importante nella scienza dei materiali. Quindi abbiamo l'osservazione al microscopio delle nostre superfici e, come vedete, a questo punto compaiono delle immagini che sono di questo tipo e evidenziano quindi al microscopio ottico metallografico la distribuzione dei grani, la loro dimensione, l'ampiezza dei bordi di grano, insomma una serie di aspetti che possono essere così catalogati, osservati e studiati. Questo è il tipico effetto chimico che dà, togliendo quello strato superficiale, una qualità di osservazione decisamente superiore. Se il metallo non viene attaccato chimicamente, non ci dà occasione di mostrarsi, perché spesso, come vi ho detto, la superficie sarebbe ricoperta da uno strato di ossido che quindi viene, che appiattisce, che non riflette esattamente la composizione del metallo stesso. E quindi vi riporto due esempi in cui abbiamo, e che credo ritroviate anche sul vostro libro, un acciaio non attaccato ed osservato a 200 ingrandimenti e un ottone non attaccato a 200 ingrandimenti, lo stesso ingrandimento per queste superfici invece attaccate. I grani sono importanti per diverse caratteristiche che noi dobbiamo tener conto in un materiale. Certamente la loro dimensione influenza le proprietà meccaniche del materiale. E attenzione che quanto più piccoli sono i grani, maggiori saranno i bordi di grano. Su questo credo che concordate, no? Prendete, è ovvio, una porzione di superficie sul vostro foglio, non so, un quadrato, dividetelo in quattro, e appunto avete quattro quadrati, e quindi misurate i perimetri che definiscono questi quadrati, poi fate la stessa operazione e dividete quello stesso quadrato in otto, rimisurate i perimetri di queste figure geometriche e vi accorgerete che questa misura è cambiata. Avere molti bordi di grano significa anche avere una maggiore resistenza allo scorrimento. Perché? Perché se c'è un bordo di grano non riesco ad avere uno scorrimento di piani atomici o comunque ad averlo perturbato in senso negativo. Come? Perché abbiamo detto che lo scorrimento è facilitato dalle dislocazioni. Se io genero delle superfici di separazione tra un grano e l'altro che hanno degli scorrimenti preferenziali lungo una direzione, ma quella direzione nel nuovo grano non viene confermata, ho un ostacolo. Ci vediamo martedì.